Buongiorno a tutti. Mi fa veramente molto piacere essere ancora una volta qui con voi. Sono davvero grato per l'invito che mi è stato rivolto a rinnovare questa che è diventata con gli anni ormai una gradevolissima consuetudine. E sono grato a Lorenzo Gaiani per la sua incisiva presentazione del libro, che è anche più di una presentazione, perché vi ha aggiunto molte considerazioni che condivido in pieno, che vanno al di là del testo. Questo libro è uscito nel maggio scorso e contiene già molti riferimenti e molti temi che hanno a che fare con la crisi e i suoi effetti, i suoi costi. Io ho continuato a occuparmene, ho scritto varie altre cose, e quindi se vogliamo poi parlare di crisi e in particolare dei costi umani della crisi a livello nazionale e internazionale, ben volentieri mi presterò. Il libro verte però su due punti specifici. Ho scritto questo libro per cercare di mettere in luce, cercare di far discutere di due temi tra loro collegati. Il primo tema è l'enorme peso economico che hanno assunto gli investitori istituzionali nell'economia mondiale, nella finanza mondiale, ma dato il sovrappeso della finanza sull'economia, si può dire tout court nell'economia mondiale. E il secondo tema che volevo far discutere, che volevo porre in luce, è il fatto che circa l'80% del capitale degli investitori istituzionali viene dal risparmio di persone che lavorano o hanno lavorato, viene dal risparmio di insegnanti, tecnici, farmacisti, operai, ingegneri, funzionari pubblici e altre cose del genere. Però quel capitale viene poi investito in modi che negano e spesso ledono, spesso danneggiano gli interessi di quegli stessi che hanno effettuato l'investimento, o di persone che appartengono alle stesse classi sociali, che condividono un comune destino. È quello che gli anglosassoni chiamano il paradosso del capitale del lavoro. Procediamo con ordine per dire qualcosa sui due temi. Il peso degli investitori istituzionali si vede anzitutto nel rapporto tra il loro capitale e il PIL del mondo. Gli investitori istituzionali sono essenzialmente, anche se volendo fare un elenco analitico uno arriva anche a 10-12 tipi, ma sono fondamentalmente fondi pensione, pubblici, privati, personali, ma soprattutto quelli gestiti collettivamente, quelli che contano, fondi pensione, fondi comuni di investimento e compagnie di assicurazione. Poi vi sono i fondi speculativi che hanno la loro importanza, vi sono i fondi sovrani costituiti dagli stati e altri, ma gli attori su cui vale la pena soffermarci sono gli investitori istituzionali. Nel 2007 il capitale complessivo gestito dagli investitori istituzionali ammontava a circa 63 trilioni di dollari. Devo dire che nel mio libro c'è una cifra leggermente inferiore, perché procedendo sempre con molta cautela ed essendo queste stime molto difficili da costruire, tendo a tenermi al valore più basso per non esagerare l'effetto. Quindi la mia stima un anno fa, quando ho finito di scrivere il libro, era intorno ai 54 trilioni di dollari, ma ho visto poi altri materiali, ho messo insieme altri rapporti che parlano di 63 trilioni di dollari nel 2007. Nel 2007 il PIL del mondo è stato di 54 trilioni di dollari. In altre parole, dicono Astratto, se gli investitori istituzionali avessero voluto comprarsi la produzione di tutti i materiali, le merci, i manufatti, i servizi prodotti nel mondo nel 2007, potevano comprarseli e avanzava ancora qualcosa. Secondo le ultime stime che ho messo insieme, avanzavano ancora un 9-10 trilioni di dollari. Un trilione sono mille miliardi. Questa enorme massa di risparmio accumulato, perché appunto l'80% viene da persone che hanno lavorato tuttora lavorano, non sta fermo, viene investito in diversi modi e uno degli investimenti più comuni degli investitori istituzionali sono azioni e obbligazioni di grandi imprese. Con un cospicuo trasferimento dalla voce obbligazioni alla voce azioni negli ultimi anni, perché anche gli investitori istituzionali hanno scoperto che se si rischia si guadagna di più e allora nell'interesse dei sottoscrittori hanno accentuato la componente rischio per accrescere la componente rendimento, la componente guadagno. Con l'investimento in azioni e obbligazioni, gli investitori istituzionali sono diventati quelli che vengono ormai chiamati da molto tempo, da più di 10 anni, i proprietari universali. Negli Stati Uniti posseggono più del 60% delle prime 1000 corporations americane. Nel Regno Unito si arriva a circa il 75%, in Francia intorno al 55-60%, ad esempio le 40 aziende che fanno parte dell'indice CAC 40 della borsa di Parigi sono per il 60% di proprietà degli investitori istituzionali. La media mondiale supera abbondantemente il 50%. È abbastanza raro, anche se vi sono molti casi a questo riguardo, che gli investitori istituzionali investano massicciamente in una singola azienda, comprandone per esempio il 10, il 15, il 20% o più del capitale. In media il capitale di ciascuno non va al di sopra di un 2 o 3%, però in una moderna società per azione 10 soggetti che hanno il 3% ciascuno fanno il 30% e con il 30% si controlla qualunque azienda, se il resto del, come avviene spessissimo, se il resto del capitale è frazionato. Questo vuol dire che in modo diretto o indiretto, tenuto conto anche della comunanza degli interessi, anche se il singolo investitore possiede soltanto il 2 o il 3%, ma 10 investitori posseggono il 20, il 25, il 30%, e la voce, il peso, il parere degli investitori istituzionali non può essere ignorato da nessun dirigente, nessun manager che si vede arrivare una mail o una telefonata o intrattiene una conversazione nella quale si senta dire non siamo soddisfatti del rendimento della vostra impresa perché noi vogliamo almeno il 15%, questo è il rendimento medio preteso dagli investitori istituzionali all'anno. E quindi se non fate qualcosa succede che o cacciamo i dirigenti o vendiamo l'impresa, ci alleiamo per vendere l'impresa o ritiriamo i nostri capitali. E un ritiro di capitale da parte di un investitore importante significa come minimo un grave danno borsistico, un grave danno per il valore dell'azione in borsa. In sostanza, nessun manager di una società quotata può ignorare il parere, le voci, le strategie di investimento, i desideri degli investitori istituzionali, anche se sono un fondo pensione tecnici operai o funzionari, o di un fondo di investimento, o anche di una compagnia di assicurazione. Uno degli aspetti da sottolineare è la fortissima concentrazione non solo del risparmio mondiale nel portafoglio degli investitori istituzionali, ma il fatto che gli investitori istituzionali sono essi stessi fortemente concentrati. Cioè, sebbene il loro numero sia di 10 decine di migliaia, quando scrivevo questo libro, gli ultimi dati sono di marzo del 2009, eravamo intorno ai 30.000 fondi pensione nel mondo, 66.000 fondi di investimento, però quelli che contano sono 200-300, gli altri costituiscono una massa importante come totale, ma la loro voce pesa meno perché hanno dei capitali di qualche milione di dollari, qualche centinaio di milioni di dollari, ma quelli che stanno in cima alla lista, parlo soltanto di fondi pensione, hanno capitali che sono di parecchie centinaia di miliardi di dollari. Il più importante fondo pensione del mondo, che è quello degli impiegati pubblici, di funzionari, degli impiegati pubblici di Tokyo, supera il trilione di dollari. Ce n'è uno olandese che è il secondo, che è vicino, e poi vi sono altri giganti americani, anglosassoni, che stanno intorno ai 500-700 trilioni di dollari. Una grande potenza è il CalPER, che significa personale prevalentemente insegnanti e docenti universitari della California, CalSTA della California, che ha un patrimonio di circa 500, che gestisce un portafoglio di circa 500 trilioni di dollari. Quelli che contano sono, sia come fondi pensione, sia come fondi di investimento e anche come compagnie di assicurazione, sono i primi 200-300 della lista. Una precisazione aggiuntiva, è questa, che in molti casi dietro i fondi pensione o sopra i fondi pensione c'è una grande banca, una grande istituzione finanziaria. L'istituzione finanziaria c'è in moltissimi fondi di investimento, anche i fondi di investimento che quando nel 2008 erano 66.000, anche nel caso dei fondi di investimento quelli che contano sono alcune centinaia. Sulle prime 10 famiglie di fondi di investimento, perché si chiamano famiglie, che vogliono dire centinaia di gruppi di investimento, magari diversificati per rischio, tipo di investimento e altro, tra i principali fondi di investimento, tra i primi 10 investitori, le famiglie pure di fondi di investimento sono solamente 2, le altre 8 sono banche che gestiscono i fondi di investimento. Tutte le principali banche italiane, Unicredit, Intesa San Paolo, Monte dei Paschi, Ubibanca, eccetera, hanno sotto delle famiglie di fondi di investimento. Mettendo insieme queste varie cose, ne derivo ad esempio che nel 2006 I primi 10 enti finanziari del mondo, di cui 8 erano banche, avevano in portafoglio più della metà del capitale della totalità di questi fondi. I fondi di investimento valevano la metà del capitale complessivo, cioè 26, 27 trilioni di dollari. 13 trilioni stavano nel portafoglio di 10 istituzioni finanziarie, che poi potevano avere ciascuna 50, 100, 200 fondi di investimento gestiti, mentre le famiglie pure erano soltanto un paio. Questo tema si collega alla questione della crisi, perché la crisi è figlia della finanziarizzazione del mondo, dell'enorme sovrappeso che ha assunto la finanza nell'economia mondiale, si collega alla ricerca di investimenti che presentano rischi sempre più elevati, che però si prevedeva di controllare perfettamente, mentre invece non si è riusciti a controllarli. I modelli sono clamorosamente falliti, e si collegano anche ai costi umani della crisi, su cui poi posso dire qualcosa a parte. Basti dire che i fondi pensione, ancora nel 2007-2008, a crisi ormai esplosa, sia i fondi pensione che i fondi di investimento si sono gettati per mantenere elevato il loro rendimento, e vedendo anche la caduta dei titoli borsistici, si sono gettati sui mercati delle merci, sui mercati degli alimentari, e hanno prodotto aumenti del costo degli alimentari di base, grano, mais, soia, fagioli, altre cose del genere, essenziali per metà della popolazione del mondo. Hanno provocato con la loro speculazione aumenti che vanno dal 50 al 200%, che ha voluto dire 120 milioni di affamati in più nel giro di un anno. Ma sulla crisi possiamo tornare. Vengo all'altro tema, alla contraddizione del capitale del lavoro. Ho riassunto il peso immane delle politiche di investimento degli investitori istituzionali, ho accennato al fatto che hanno avuto un grande peso nella crisi, ho ricordato che dietro di loro ci sono grandi istituti finanziari, grandi banche, non in tutti i casi, perché non so, il fondo di Tokyo o il CalPER californiano sono enti autonomi, però in molti casi ci sono delle banche. Ma vengo alla contraddizione insita nel capitale dei lavoratori, che riguarda sia i fondi pensione che i fondi di investimento, ma in primo piano vengono i fondi pensione. I fondi pensione stanno diventando una realtà significativa anche in Italia, non sono ancora paragonabili a quelli anglosassoni, ma sta il fatto che i fondi pensione, bisogna vedere cosa è successo con l'oscillazione delle borse dell'ultimo anno, ok, ma siamo non lontani dagli 80-100 miliardi di euro gestiti dai fondi pensione. I fondi pensioni sono delle potenze finanziarie, lo stanno diventando anche nel nostro paese, anche se non siamo ancora lontani dai livelli americani, anglosassoni in genere o giapponesi. Però sta il fatto che sono una potenza finanziaria, stanno crescendo, e questo si unisce al fatto che le strategie di investimento dei fondi pensione sono decise a loro totale discrezione dai manager che li gestiscono. vi sono in Italia come altrove fondi pensione che fanno capo dei sindacati, ma i sindacati che fanno? Li affidano alla banca che li gestisce dando certe assicurazioni, assicurando una certa trasparenza, ma poi li investe come le pare, con un fine del tutto razionale, massimizzare il rendimento a favore dei sottoscrittori e anche massimizzare le commissioni a favore proprio, ben inteso. Nel mondo anglosassone questa contraddizione è stata discussa fin dagli anni 70, perché si diceva i fondi pensione sono una nuova forma di ricchezza emersa durante gli scorsi 30 anni, questo lo dicono due, Barber, un economista, e Rifkin, che è stato ricordato, lo dicevano nel 78 e parlavano già di 30 anni prima. I fondi pensione, scrivevano questi autori, sono una nuova forma di ricchezza che è emersa durante gli scorsi 30 anni sino a diventare la maggior fonte singola di capitale privato del mondo. Essi valgono al momento, allora valevano 500 miliardi di dollari, e già non era piccola cosa, oggi solo negli Stati Uniti vale trilioni di dollari, e rappresentano i risparmi differiti di milioni e milioni di lavoratori. In secondo luogo, i fondi pensione possiedono al presente un quarto del capitale delle corporation, oggi ne posseggono più del 60%. I fondi pensione sono oggi la più grossa fonte di investimento per il sistema capitalistico. Tutte queste affermazioni pubblicate 32 anni fa sono 5 volte più vere, 10 volte più vere oggi di quanto non fossero vere, allora. E la contraddizione sta appunto nel fatto che i proprietari ultimi del capitale, i lavoratori stessi, chiunque siano, non hanno nessun controllo sul modo in cui questo capitale viene investito, mentre gli investimenti finiscono sovente per avere ricadute negative su altri lavoratori. Le politiche di investimento dei fondi pensione e anche dei fondi di investimento sono uno dei fattori chiave delle delocalizzazioni di ogni tipo, della pressione sui salari, sul peggioramento della distribuzione del reddito. Il reddito è stato fortemente ridistribuito negli ultimi 30 anni, ma dal basso verso l'alto, con punte che in Europa si aggirano sui 8-10 punti di PIL passati dai salari alle rendite, e in questo hanno peso anche i fondi pensione e i fondi di investimento. Vi è stato qualche tentativo di attivismo dei fondi pensione che però ha finito per peggiorare la situazione, perché i fondi pensione sono diventati sempre più attivi nel senso di pretendere rendimenti maggiori di capitali azionari e obbligazionari. Cosa significa? Significa far salire il corso delle azioni e delle obbligazioni, e per far salire i corsi borsistici sono molto più importanti manovre finanziarie che non investimenti produttivi. È più importante il direttore finanziario che non il direttore della produzione, è più importante il comunicato che annuncia certe operazioni che non l'esecuzione di quelle operazioni. Ed è stato, soprattutto in ambito anglosassone, anche fino ad oggi, non si sono fermati al 78, fino a tempi recenti sono stati pubblicati fior di saggi, di studi su come si potrebbe fare per far sì che il capitale del lavoro non finisca per essere utilizzato contro gli interessi dei lavoratori, non sia utilizzato per favorire le delocalizzazioni, non sia utilizzato per abbattere i salari e altre cose del genere. I fondi pensione dovrebbero cambiare, e anche i fondi di investimento, ma nel caso dei fondi di investimento è più difficile, dovrebbero cambiare strategie di investimento, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti industriali. Le strade di cui si parla è che qualche fondo pensione anglosassone, italiani non lo so, e se ci sono sono certamente molto piccoli, le strade possibili sono una versione ammodernata dell'investimento socialmente responsabile, che è un tema di cui si parla da decenni, e la seconda è l'investimento economicamente mirato. Sono due strade piuttosto diverse, anche se hanno dei punti di contatto. Investimento socialmente responsabile significa che un fondo non investe in imprese che si comportano in modo lesivo negli interessi dei lavoratori, che producono armi, che producono ad esempio bombe a grappolo, bombe a grappolo, cluster bombs, terribili bombe usate nell'ex Jugoslavia, ma anche nel conflitto arabo-israeliano. E questo è un impegno che viene da lontano, viene da associazioni religiose inglesi, soprattutto negli anni 20, che si impegnavano a non investire con i loro fondi, a non investire in azioni del peccato. E l'azione del peccato era azioni di società del tabacco, degli liquori e delle armi. Il problema è che con l'enorme frammentazione ed esternalizzazione delle attività produttive, di tutte le principali attività, sia industriali che produzione di servizi, è molto difficile in una società che ha 200, 500, 3.000 sussidiarie, non dico il numero a caso, andare a vedere quale delle sussidiarie produce o non produce oggetti lesivi, materiali lesivi, merci lesive, o pratica il lavoro infantile, o offre condizioni di lavoro miserande, o altre cose del genere. L'investimento socialmente responsabile richiede un grosso investimento per passare dall'ovvio, non investo in una grande marca di tabacco, alle verifiche puntuali di chi fa effettivamente che cosa, che condizioni di lavoro, quali salari offre e cose del genere. L'altra strada è quella, come dicevo, dell'investimento economicamente mirato. Investimento economicamente mirato significa fare rigorosamente i conti e poi investire, ad esempio a livello regionale, in infrastrutture pubbliche, scuole, trasporto pubblico, naturalmente comunicazioni e altre cose, istruzione, ricerca e altre cose del genere. Casi abbastanza interessanti e riusciti esistono in Canada soprattutto e in alcuni casi degli Stati Uniti. In Italia non saprei chi si è impegnato finora in investimento economicamente mirato. Sta il fatto che anche i fondi italiani stanno diventando una potenza economica, e che una frase di un autore a cui sono molto legato, cioè Brandeis, da cui ho preso il titolo, c'è un'altra frase, un altro principio, un altro concetto importante di Brandeis, su cui ha scritto parecchio, cioè questo è stato scritto anche da qualche giurista americano in tempi recentissimi. Questo altro concetto dice: non esiste un azionista innocente. Se un fondo pensione è azionista di qualche società che poi alla fine produce materiali velenosi o oggetti bellici micidiali o utilizza personale minorile, bambini, eccetera. E beh, secondo questo principio di Brandeis, non esiste un azionista innocente. Per il fatto di aver investito, uno avrebbe il dovere di andare a vedere come sono effettivamente impiegati i suoi soldi, i suoi capitali. Si può fare un passo più in là, senza voler provocare nessuno. Il principio non esiste un azionista innocente vale anche nelle recenti elaborazioni che sono state fatte soprattutto da giuristi, devo dire, estremamente oculati, estremamente ferrati in questa materia, dai giuristi americani. Nemmeno chi versa quote a un fondo pensione senza sapere dove vanno a finire in termini di investimento, in qualche modo è il proprietario ultimo, è il proprietario del capitale, beh, in qualche modo è lui o lei l'azionista, e quindi non solo il collettivo che investe, il sindacato ad esempio, ma anche chi versa e si disinteressa totalmente di dove vanno a finire quegli investimenti, perché l'unico scopo legittimo, razionale, che ciascuno di noi persegue o a cui porta interesse è che quando arriva la pensione essa sia decente, non sia svalutata, o che i fondi di investimento non abbiano perso valore, o magari abbiano aumentato il nostro modesto risparmio e altre cose del genere. Sta il fatto che nelle contraddizioni del capitale e del lavoro ormai anche l'economia italiana, i sindacati italiani, i risparmiatori italiani sono pienamente dentro, non è una questione che riguardi soltanto l'America. Sui costi umani della crisi economica che si stanno dipanando oggi, in questi giorni, in questi mesi, avrei ancora parecchio da dire, ma lo posso fare poi nella discussione. Per il momento vi ringrazio, mi fermo. Thank you.